6 di sera magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini. La Valle Malvaglia nasconde dei misteri. Alcuni sono conosciuti, altri invece si sono persi nel tempo perché riguardano un territorio troppo limitato o un gruppo di persone così ristretto da non poter raggiungere platee allargate. Questi misteri sono narrati in un libro che si intitola La Valle Malvaglia, storie e leggende, da pubblicato da Fontana Edizioni. L'autore è Mauro Veziano. Il risultato di questo approccio molto più legato al fantastico che non alla rigorosa ricerca storica è un libro pieno di collegamenti creativi che propone una prospettiva diversa per raccontare il territorio attraverso storie e leggende locali che non mancano di suggestione. E infatti il sottotitolo del libro è appunto Aneddoti, favole e atmosfere da un inedito punto di vista. Per avere un'idea di cosa l'autore intenda per inedito punto di vista, basta leggere il titolo di alcuni capitoli, da Malvaglia al Bois de Boulogne in compagnia di Asterix ed Obelix, cosa nasconde l'acqua delle cascate, la lama che divide i morti dai vivi, fino a coincidenze francofone. Proprio la Francia torna più di una volta nel libro, il legame è noto, storicamente gli uomini della valle emigravano a Parigi soprattutto come marronai. Ma Mauro Veziano sa suggerire all'autore altri percorsi più o meno fantasiosi, invitandolo a seguire collegamenti acrobatici, così un territorio familiare torna a stupirci. Benvenuto e buonasera Mauro Veziano.
Buonasera a voi.
Senta, lei chiarisce subito fin dall'inizio che il lettore ha tra le mani un'opera di fantasia che incorpora elementi reali. Non è assolutamente il foglio ufficiale.
Esatto, nel senso che praticamente dà informazioni valide o verificate, è un'opera di fantasia che parte dalla cronaca, che parte dalla realtà, ma non necessariamente a questa realtà resta aderente. Questo anche per evitare ritorsioni e cose del genere.
Ecco, perché proprio la Valle Malvaglia?
No, la Valle Malvaglia per due ragioni. Primo perché io sono un terriero della Valle Malvaglia, nel senso che ho una cascina lì, nel senso anche che per lavoro l'ho percorsa migliaia di volte in 35 anni, e poi perché resta comunque una valle relativamente misteriosa.
Ecco, quali sono questi misteri? Chiaramente non possiamo svelarli tutti, ma che cosa si intende quando si parla di misteri della Valmaglia?
Allora, in Valle Malvaglia ci sono due tipi di misteri. Ci sono i misteri, diciamo così, ufficiali, case dei pagani e cose del genere, e ci sono i misteri cosiddetti ufficiosi, cioè quelli che si mormorano, si sa che ci sono, ma vengono poco studiati, diciamo. Io parto in generale dalla cronaca e poi ricamo.
Dunque, il legame tra la Valle Malvaglia e la Francia è noto, ma quello con Asterix incuriosisce. Cosa c'entra Asterix con la Valle Malvaglia?
Allora, c'entra perché una leggenda della Valle Malvaglia, quella del bosco incantato, eccetera, può essere stata all'origine di una delle prime avventure di Asterix Obelix. E io non posso provare, anche perché sia Goscinny che Uderzo sono morti da tempo, non posso provarlo, ma si mormora che siano venuti a conoscenza di questa storia e l'abbiano traslata al Bois de Boulogne.
E quando lei definisce misteri ufficiali e misteri ufficiosi, Quali sono questi misteri ufficiali e quelli ufficiosi?
Beh, quelli ufficiali, già un esempio gliel'ho fatto, sono per esempio le case dei pagani, sono i massi cuppellari, sono tutte quelle cose che si sanno. Quelli ufficiosi sono quelli che si mormorano, per esempio le allucinazioni che può dare la segale cornuta,
Che
per
cos'è?
esempio la segale cornuta è una normalissima segale che veniva messa ad asciugare su delle scale dette lascane e che a volte sviluppava un fungo che dava allucinazioni, diciamo un LSD dei poveri,
Ecco.
che ha dato, anche qui a Biascara, da cui sto parlando adesso, ha dato probabilmente origine anche a tutta la questione delle streghe, dei processi. Non dimentichiamo che qui a Biascara c'è una zona che si chiama Giustizia, dove venivano impiccate le streghe o bruciate vive.
Ha scoperto leggende o testimonianze poco note che l'hanno particolarmente sorpresa?
Sì, per esempio quella, diciamo, che più mi ha sorpreso è anche perché riguarda una cascina che io conosco molto bene, che da generazioni della mia famiglia, quella della notte di Valpurga in Vaticano. Nel senso che la cascina molto grande veniva chiamata Vaticano, per analogia con una chiesa molto grande. E la notte di Valpurga, che sarebbe la notte del 1º maggio, si racconta questa storia dell'ebreo errante che sarebbe passato di lì e avrebbe fatto come dono al proprietario l'immortalità del suo cane. Cosa relativamente strana, e ancora adesso, o perlomeno ancora 20-30 anni fa, c'erano degli anziani che giuravano di aver visto delle impronte canine nella neve la notte del 1º maggio. Ovviamente impronte canine gigantesche di un cane immenso.
E senta, qual è stata la scintilla che l'ha portata a scrivere questo libro e perché ha deciso di unire storia locale e immaginazione fantastica?
Le dirò, si tratta di un genere o sottogenere, come vogliamo, che è relativamente poco diffuso in Ticino e che va un po' contro il classico si stava meglio quando si stava peggio, come era bello quando da piccolo mi alzavo alle 5 per andare a mungere le pecore e poi andavo a scuola, eccetera. Cioè, ho voluto quindi passare dalla geografia, dalla oleografia classica, a qualcosa di più dark, in questo libro e anche nel precedente.
Quindi aneddoti, favole, atmosfere da un inedito punto di vista. Ci sono riferimenti letterari o artistici che hanno guidato la costruzione del suo immaginario?
Boh, naturalmente il re di questo genere è Edgar Allan Poe, che come giornalista faceva la cronaca e come scrittore faceva il fantasy, l'orrore, come lo vogliamo chiamare. Se vogliamo stare più sul moderno, c'è Stephen King, che prende casi relativamente di cronaca e li trasforma in casi relativamente orrorifici. Per carità, non voglio confrontarmi con i maestri, però ecco, un'altra particolarità che io ho è quella di scrivere cose molto, molto, molto brevi.
Geisha la paesana, Geisha con la sua vacca, poi mi su un bel stracca, ma senti più non su. Ma senti cara Doneta, di mia economia, tranche la filovia che in un mume si su. Ding dong ding dalla, longa dai che le bella, bella la filovia, bella che cane mia. Ding dong ding dalla, disi la verità, che questa filovia via, si è una gran comodità. Nasci perché la strada infio si d'ora ronja, e cala la sonja, de gras ma resta più. Invece in filovia, se da si fa una banca, in 5 minuti neanche. Bella che cane mia, ding dong ding dalla, dici la verità, che questa filovia si dà una gran comodità. Sulla che si c'è un prosper, con gran prosperità, che ven la roba buona, ma proprio buon mercato. Roba tutta nostrana, bottiglie di vini freschi, fiaschi alla romaneschi, pesca di John Dravac. Din don din dalla, longa dai che le bella, bella la filovia, bella che cane mia. Din don din dalla, disi la verità, che questa filovia si dà una gran comodità.
La Valle di Malvaglia è un luogo carico di storia e abbiamo sentito anche di misteri, alcuni sono conosciuti, altri invece si sono persi nel tempo. Aneddoti, storie, leggende tramandati oralmente rivivono oggi da un punto di vista inedito nel libro La Valle Malvaglia, storie e leggende, pubblicato da Fontana Edizioni. L'autore è Mauro Veziano, nostro ospite. Senta Veziano, ci parla della cascata di Dandrio. Quale mistero si cela lì?
Possiamo parlare della cascata di Dandrio, certo.
Cos'ha di particolare?
Ma di particolare probabilmente niente. Di leggende probabilmente ne ha.
Ecco.
Nel senso che, come tutte le cascate, genera in basso un pozzone, come si dice in Ticino, e poi da questo pozzone nascono leggende che hanno a che vedere con specie di naiadi, di soggetti femminili,
ninfe,
a volte buone, esatto, ninfe anche, a volte buoni, a volte cattivi, a seconda probabilmente anche di che cosa si era bevuto o si era fumato chi li aveva viste, ecco. Però se ne è parlato.
Senta, invece cosa mi dice del Tasso?
Allora, il Tasso, a parte Torquato...
C'è un capitolo dedicato a...
Esatto, a parte Torquato e a parte il Tasso animale, c'è anche il cosiddetto Tasso barbasso, che è una specie di pianta che fa fiori gialli, che una volta, soprattutto in Valle Malvaglia, gli anziani fumavano al posto del tabacco. Perché il tabacco era costoso, il Tasso era, lo si raccoglieva in natura, eccetera. Contiene un alcaloide.
Ecco!
E quindi probabilmente io mi ricordo che le anziane signore dicevano di non lasciare uscire le figlie nel periodo della fioritura del Tasso barbasso, perché gli uomini erano un po', diciamo così, strani in quel periodo.
Ecco, diciamo che queste leggende sono anche legate a delle sostanze, mi sembra di capire, naturali ma pur sempre psicoattive.
Esatto, contrariamente a quanto si normalmente si dice, non è tanto un problema di vino, di mezze mezze, di grappa, ma soprattutto in queste valli un po' discoste era un problema di sostanze che non si conoscevano come sostanze, infatti, ma erano, diciamo così, contenute in vari tipi di vegetali. Infatti io termino uno dei miei racconti dicendo: e poi è arrivata la chimica, quando negli anni 60 si è incominciato a parlare di queste cose.
Ecco, diciamo che lei racconta il territorio attraverso storie e leggende locali e appunto questi aneddoti un po' particolari.
Sì, certamente non voglio vantarmi, ma certamente ho il pregio dell'originalità, nel senso che queste cose sono sempre state mormorate, ma non sono mai arrivate nero su bianco.
E sicuramente conosce molto bene il territorio.
Sì, conosco bene il territorio, ma soprattutto mi sono preso
si è documentato
il tempo negli anni di parlare con le persone, soprattutto gli anziani, che avevano qualcosa da dire, ecco.
Senta, il volume è corredato anche da fotografie. Chi le ha fatte?
Sì, sì. La maggior parte è mio figlio. La maggior parte è mio figlio perché qualcuno anch'io, qualcuno è stata presa da archivi vari. In certi posti io ormai alla mia età non arrivo più a salire. E mio figlio che ha 30 anni, sì.
Possiamo dire che sulla Valle Maglia si è scritto molto, si è fotografato, filmato, indagato, però appunto lei lo ha fatto in una maniera particolare, bilanciando invenzione e tradizione locale.
Esatto, si può dire così. E partendo molto spesso da fatti di cronaca. Nel mio precedente libro si nota molto bene la cronaca, nel senso che fino al punto X sono cose successe. Dal punto Y sono cose, diciamo così, che si possono presumere, ma che non hanno delle prove certe. Guardi, posso aggiungere che, per esempio, ho trovato tracce della Valle Malvaglia persino in Madagascar.
Addirittura?
Cioè, a Parigi è normale, ma se lei va a prendere il coltello che divide i vivi dai morti, e c'è la foto, l'ho trovato in Madagascar.
E come ci sarà arrivato?
Questo non glielo so dire. So dire che è sparito da Malvaglia, diciamo nel 800, 750, 800, e io l'ho ritrovato in una casa di fantasmi in Madagascar.
E questo è uno dei tanti misteri che sono narrati nel volume di Mauro Veziano, La Valle Malvaglia, storie e leggende, Fontana Edizioni. Mauro Veziano è stato nostro ospite, grazie mille.
Io la ringrazio tanto e a presto.
6 di Sera Magazine termina qui, per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.